I servitori di Geova sono molto attivi. Svolgiamo l'opera di predicazione, assistiamo alle adunanze cristiane e studiamo la Bibbia e le pubblicazioni provvedute dalla classe dello schiavo fedele e discreto. Tutto questo richiede tempo e sforzo. Inoltre, i genitori, specie il padre, hanno la responsabilità affidata loro da Dio di soddisfare i bisogni spirituali, emotivi e fisici della famiglia. Quasi sempre riusciamo a fare queste cose pur vivendo in un sistema di cose malvagio che dà tanta importanza alle attività materiali. Ma è una continua lotta. Gesù sottolineò che essere buoni cristiani avrebbe richiesto un vigoroso sforzo. Avendo così tante cose da fare, non dobbiamo però sentirci sopraffatti o oppressi. Le ansietà quotidiane potrebbero molto facilmente soffocare il nostro zelo e l'apprezzamento per le attività teocratiche. Forse alcuni fratelli e sorelle hanno permesso che certi aspetti del loro servizio a Geova diventassero cose di ordinaria amministrazione. A motivo della nostra natura umana imperfetta, potremmo inconsciamente adottare un atteggiamento indifferente nei confronti del nostro sacro servizio. Di sicuro non vogliamo che questo accada. L'eredità che Geova ci ha affidata è troppo preziosa per lasciare che diventi una routine. Osserviamo come una famiglia di testimoni di Geova prende misure opportune per salvaguardare l'eredità spirituale che tutti abbiamo.
Maria, sono a casa.
Ciao, amore.
Sembra che oggi hai avuto molto da fare.
Ho quasi finito di pulire tutta la cucina. E a te com'è andata oggi al lavoro?
Il lavoro è andato bene. Quello che è successo dopo il lavoro, beh, questa è un'altra storia.
Cos'è successo? Ti senti bene?
Oh, sì, sto bene. Solo mi sono trovato in una situazione così imbarazzante. Dove sono i ragazzi?
Gianni è in camera sua che fa i compiti e Deborah è fuori con il nonno. Non preoccuparti, possiamo parlare. Dimmi, cos'è successo?
Proprio quando stavo per venire via, il principale è venuto a farmi delle domande relative al lavoro. Sai, si fida di me, per cui non si sogna neanche di venire a controllarmi. In realtà non lo vedo tanto spesso. Anzi, questa è la prima volta che l'ho visto dopo che siamo tornati dall'assemblea di distretto 2 settimane fa.
Allora era deluso del tuo lavoro, o cosa?
No, niente di tutto questo. Il principale è sempre stato contento del mio lavoro e ben disposto a darmi giorni liberi per le assemblee di distretto. Ogni anno gli dico quanto sono importanti per noi e come ce le godiamo. Oggi, per la prima volta, ha mostrato davvero un certo interesse per l'assemblea.
È magnifico, amore! Ma ti ha...
Lasciami finire. Mi ha chiesto com'è andata l'assemblea. Ho detto, ottimamente. L'ho ringraziato di nuovo per avermi dato i giorni di permesso. E lui si è seduto e ha detto, allora, raccontami, Guido. 3 giorni di congresso. Avrete imparato un sacco di cose. Maria, mi sono sentito così... In quel momento ho avuto proprio un vuoto di memoria. Non sono riuscito a...
Cosa?
Non sono riuscito a trovare una bella risposta alla sua domanda. Ero così imbarazzato. Ecco, sono anni che gli dico quanto sono importanti queste assemblee e non sono neanche riuscito ad approfittare di questa occasione per dargli una bella testimonianza. Naturalmente gli ho dato una qualche risposta generica e gli ho detto che avevo fretta di arrivare a casa. È stato così imbarazzante.
Beh, Guido, non prendertela tanto. Ti ha colto alla sprovvista, stavi per uscire. Forse avrai un'altra occasione.
Non so, Maria. La verità è che ho solo una vaga idea di quello che hanno detto all'assemblea.
Io non ho preso molti appunti all'assemblea, ma se ne parliamo un po', io sono sicura che mi verrà in mente qualcosa che potresti dirgli domani.
Ricordi quando eravamo più giovani? Anche quando i bambini erano piccoli. Eravamo così entusiasti durante le assemblee ed eravamo così disciplinati che seguivamo ogni singola parola che veniva detta dal podio, prendendo appunti e parlandone mentre tornavamo a casa. Mi sembra che il nostro apprezzamento per le cose spirituali sia un po' diminuito.
Papà, mamma, guardate cosa mi ha comprato il nonno. Non è bella?
Ciao papà, come stai?
Oh, sto benone. Ma che ha il padrone di casa? Si comporta bene?
Scusa papà, sono contento di vederti. Stavo giusto dicendo a Maria che se non stiamo attenti, possiamo prendere per scontati certi provvedimenti teocratici.
Papà, hai mai avuto l'impressione di adorare Geova in modo un po' meccanico, per abitudine?
Maria, sono passati 55 anni da che mi sono battezzato. E in tutti questi anni ho avuto i miei alti e bassi, a volte brevi periodi di scoraggiamento. Sì, ci sono stati momenti, suppongo, in cui ho perso un po' dello zelo iniziale. Ma nell'insieme ho sempre cercato di conservare un senso di urgenza nel mio servizio a Geova.
Mi sembra che hai sempre avuto un atteggiamento così positivo. Sei stato fonte di incoraggiamento per tutti noi, specie quando è morta la mamma. La tua fede in Geova e nella risurrezione è sempre stata forte.
Un atteggiamento positivo, però, non si sviluppa per caso. Ci vuole sforzo. Ci vuole vigore nell'affrontare le cose. Dobbiamo usare la facoltà di ragionare. Dobbiamo controllare sempre la nostra spiritualità per non perdere l'apprezzamento per la nostra eredità spirituale.
È vero. E penso che a volte siamo un po' troppo passivi quando si tratta di combattere lo scoraggiamento e l'indolenza spirituale. Mi piace quell'espressione, papà. Eredità spirituale.
Cosa vuoi dire?
Ebbene, secondo me, un'eredità è qualcosa che i genitori trasmettono ai figli, siano possedimenti materiali, che un modo di pensare, una cultura, una lingua o qualsiasi altra cosa. Anche il nostro padre Geova ha provveduto un'eredità spirituale ai suoi adoratori.
Proprio così. La nostra eredità spirituale include la nostra preziosa relazione con Geova, la salvifica opera di predicare la buona notizia, il privilegio di appartenere all'organizzazione terrena di Geova e la lingua pura della verità. Tutti questi provvedimenti spirituali costituiscono un'eredità che ci viene da Dio, che dobbiamo apprezzare e proteggere attivamente. In un certo senso, dobbiamo essere disposti a lottare per non perderla. Dobbiamo sviluppare e conservare un energico zelo per le cose spirituali.
Guido, forse dovremmo parlarne come famiglia, insieme ai ragazzi.
Bene. Potremmo cominciare subito, se tutti sono disponibili. E potremmo parlarne di nuovo durante lo studio familiare la settimana prossima.
Allora, di cosa volete parlare insieme a noi? Oh, ciao nonno, non ti avevo visto.
Deborah, vorresti venire qui un momento?
Guido, spesso penso all'ottimo esempio di Giacobbe e ai grandi sforzi che fece per preservare la sua eredità spirituale. Questo non sarebbe un buon esempio di cui parlare?
Sicuro, papà. Deborah, Gianni, se avete un paio di minuti, desidero sentire il vostro parere su qualcosa.
Sono tutto orecchi.
Stavamo dicendo che il nostro apprezzamento per le cose spirituali può diminuire col tempo, se non stiamo attenti. Stavo giusto parlando con la mamma di un campo in cui ho bisogno di migliorare.
E questo ci ha fatto pensare a voi ragazzi.
Non rispondete adesso, ma pensateci. C'è qualche aspetto del vostro servizio a Geova che sta diventando in certo qual modo una routine? Pensate di dover accrescere il vostro apprezzamento per le cose spirituali? Il nonno ci dirà qualcosa della storia di Giacobbe e dopo mi piacerebbe sentire cosa ne pensate.
Guido, non so se avete tempo.
Sì, sì, ce lo prendiamo. Gianni, per piacere, va a prendere la Bibbia.
Benissimo. Questo brano ci insegna che dovremmo essere disposti a lavorare sodo, a lottare per preservare e proteggere le nostre benedizioni spirituali, la nostra eredità da Geova. Prima ascoltate la storia di Giacobbe. Giacobbe ed Esaù erano fratelli, fratelli gemelli. Entrambi si consideravano adoratori di Geova. Tuttavia, solo uno di loro, Giacobbe, aveva vero apprezzamento per l'eredità ricevuta da Dio, mentre suo fratello Esaù disprezzava le cose sacre.
Cosa ne pensi del mio nuovo arco, Peleg? È quasi due volte più forte di quello che avevo. Dubito che da qui a Gerar qualcuno saprebbe maneggiarlo a dovere.
È bellissimo e sembra molto potente, Esaù.
Nostro padre dipende da me per mangiare cacciagione. Non ne mangerebbe di sicuro se dipendesse da mio fratello Giacobbe. Ecco, Giacobbe. Vedi se riesci a piegarlo anche solo a metà.
Sono certo che non ci riuscirei. Non sono un cacciatore come te, fratello mio.
Tu leggi troppo. In tutti questi anni hai avuto molte occasioni di venire con me a imparare a cacciare. Sei abbastanza grande e abbastanza forte. Non è mai troppo tardi, sai? A proposito, perché non vieni con me domani alla gara di tiro con l'arco nell'accampamento degli Ittiti? A vedere come svergognerò i figli di Elon con il mio nuovo arco.
Non credo che verrò, Esau. Ho troppo da fare con i greggi di nostro padre e voglio finire di leggere questi rotoli. Mi affascina pensare a come Geova Dio ha benedetto uomini di fede quali Abele, Enoch e Noè. E quando medito sulle promesse che Dio ha fatto al nostro stesso padre, Isacco, e a nostro nonno Abramo, Esau, abbiamo ricevuto un'eredità così preziosa da Geova. Dovresti...
Adesso mi sembri nostra madre, Rebecca. Secondo voi due non dovrei far altro che starmene seduto nella tenda a leggere e ascoltare storie della nostra eredità.
Peleg, forse sarà meglio che ci lasci soli un momento.
Sì, mio signore. Chiamami quando hai bisogno di me. Sarò con il gregge.
Esau, è utile meditare su queste cose. Ci prepara per quello che Geova ha in serbo per noi in futuro. Inoltre, c'è molto più da fare che starsene seduti a leggere come tu dici, Esau. E mi dispiace molto che tu presti così poca attenzione alla cura dei greggi e delle mandrie di nostro padre e all'amministrazione di questa grande famiglia di servi e serve e dei loro figli.
Perché dovrei accollarmi un lavoro così umile quando tu sei così desideroso di farlo? Hai sempre voluto essere il primogenito in qualche modo. Non me ne importa se vuoi comportarti come tale, finché sarò pronto ad assumere la posizione di nostro padre come patriarca della famiglia.
Essere il primogenito di Isacco non è così semplice, Esau. E l'amministrazione di questa grande famiglia non ne è che una piccola parte. Che dire della promessa del patto che il nostro Dio, Geova, ha fatto a nostro nonno Abramo e che ha ripetuto a nostro padre Isacco?
Non fai altro che parlare della promessa. L'ho sentito mille volte. Il patto, il seme, la promessa...
Tu manchi di rispetto a Geova. Non te ne importa niente della promessa del patto?
Certo che me ne importa. Ma non è necessario che ne parli, che ci pensi in continuazione. Ho tante altre cose da fare. Non preoccuparti. Un giorno mi concentrerò di più sulla promessa del patto. E non mettere in dubbio la mia lealtà a Geova.
Scusa, Esau, ma mi pare che tu stia diventando indifferente. Ricorda, tutte le nazioni della terra si dovranno benedire per mezzo del seme di Abramo. Pensaci, Esau. Tutte le nazioni. Tu sei il primogenito. Tu sei l'erede. Questa grande responsabilità...
So tutto questo. E quando verrà il momento?
Ma cosa stai facendo ora per stringere un'intima relazione con Geova? Come quella di Abramo e Isacco? Puoi imparare a conoscere il nostro Dio e il suo modo di fare con i suoi servitori andando ogni giorno sulle colline con l'arco e le frecce? Puoi imparare a conoscere il nostro Dio e i suoi comandamenti passando così tanto tempo fra gli Ittiti?
Basta, Giacobbe! Tu fa quello che vuoi, ma io gestirò i miei affari a modo mio. Hai sempre ambito il mio diritto di primogenito, e finché...
Io non ambisco il tuo diritto di primogenito, ma mi interessa moltissimo la promessa del patto del nostro Dio, Geova. È la nostra eredità da Dio. Esau, bada che la noncuranza con cui pensi alla promessa di Dio non ti porti a disprezzare le cose sacre di Dio e...
Giacobbe! Non andare troppo oltre!
Ti prego, Esau, se continui a ignorare gli obblighi che hai di fronte a Geova e se persisti nel coltivare l'amicizia degli Ittiti, cosa ti impedirà un giorno di sposare una figlia degli Ittiti, di rigettare la tua eredità e persino di adorare i loro dei?
Ah, Giacobbe, torna ai tuoi rotoli e lasciami stare. Con te non si ragiona. Io me ne vado a caccia. Peleg, vieni! Adesso puoi tornare dai rotoli del tuo padrone.
Ah, Esau, fratello mio, quando imparerai il valore della meravigliosa eredità che hai ricevuto da Geova? Cosa ne sarà della promessa di Geova se continui con il tuo modo di fare egoistico? Geova ci indichi la via. Thank you.
Esaù, pur essendo cresciuto in una famiglia timorata di Dio, scelse di disprezzare le cose sacre. A un certo punto della sua vita, forse aveva un po' di apprezzamento per la sua eredità spirituale, ma permise che altre cose, cose materiali, occupassero un posto più importante nella sua vita. Col tempo, la primogenitura aveva poco o nessun valore ai suoi occhi. Un giorno, Giacobbe stava cuocendo della minestra quando Esaù rientrò dai campi. Esaù era stanco.
Hai preso della selvaggina, Esaù?
No, non ho trovato niente. Muoio di fame. Presto, ti prego, dammi un boccone del rosso, lì, poiché sono stanco.
Aspetta, Esaù, cosa mi darai in cambio della minestra? Vendimi prima di tutto il tuo diritto di primogenito e ti darò tutta la minestra che vuoi.
Ecco, sto semplicemente per morire. Di quale beneficio mi è una primogenitura?
Giurami prima di tutto, Esaù.
Come tu dici, così sia. Giuro davanti a Geova che la primogenitura è tua. Adesso dammi questa minestra.
Prima che ti dia la minestra, Esaù, ancora una domanda. Capisci cosa stai facendo? Ti rendi conto che rinunci all'opportunità di essere lo strumento di Geova per adempiere la sua promessa ad Abramo e che io adesso prendo il tuo posto di erede della promessa?
Sì, sì, ora non ho bisogno di sentire la storia della nostra famiglia. Solo dammi qualcosa da mangiare.
Ecco la tua minestra, Esaù. Ed ecco del pane. Sia fatta la volontà di Geova.
Dopo qualche tempo, Esaù sposò delle ittite e diventò un guerriero e un cacciatore nomade che covava grande animosità verso il suo fratello gemello. Aveva perso la sua eredità spirituale. Giacobbe, invece, aveva preso moglie fra il suo popolo e continuava ad avere grande apprezzamento per le cose sacre. E più di una volta, Geova confermò che Giacobbe aveva il diritto legale alla primogenitura. Eppure, nel corso degli anni, Giacobbe dovette spesso lottare per rimanere nel favore di Geova e preservare la sua eredità. Anche da vecchio manifestò profondo apprezzamento per le cose sacre. Proprio per l'impegno con cui Giacobbe ricercava le benedizioni spirituali, anche quando aveva 97 anni, Geova gli diede un nuovo nome, Israele, che significa colui che contende o persevera con Dio. Proviamo a immaginare il momento in cui la famiglia di Giacobbe seppe che gli era stato dato questo nuovo nome.
Padre, dove sei stato? Servi e schiavi ti stanno cercando per tutta la valle del torrente Yabbo.
Eravamo così preoccupati. Siamo rimasti alzati tutta la notte ad aspettarti.
Sta attento, sono ferito. Ti prego, vai a dire a tua madre e a Rachele.
Madre,
che sono arrivato.
Rachele!
Padre, perché zoppi?
Sei caduto?
No,
ti ha ferito
no,
una bestia.
Figli miei, la notte scorsa.
Giacobbe, mio diletto marito, stai bene? Cos'è successo?
Oh, Rachele, non preoccuparti. Sto bene. È solo la giuntura della coscia. Oh, fa proprio male. Ma non preoccuparti. Sono arrivato camminando da solo. Sto bene.
Obed, Bila, portate latte e pane per tutti. Presto!
I ragazzi erano così preoccupati. Oh, Giacobbe, Giacobbe!
Vi prego, tranquillizzatevi tutti. E vi prego, sedetevi e ascoltate. Abbassate la voce. Non è necessario svegliare Giuseppe e i bambini. Ho qualcosa da dirvi. Obed, Bila, vi prego rimanete e ascoltate. Il nostro Signore Geova mi ha cambiato nome. Adesso sono Israele e voi adesso siete la casa di Israele. La notte scorsa ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia anima è stata liberata.
Mio Signore, spiegaci il significato delle tue parole e dici perché zoppichi.
Questo è ciò che è accaduto. La notte scorsa, dopo che abbiamo passato il guado dello Yabbok,
Io sono rimasto solo, non tanto lontano da qui. Allora ho visto un uomo che si allontanava. Non era un uomo qualunque. Il suo aspetto era quello degli angeli di Dio che avevo visto a Mannheim. Mi sono detto, questa volta non lascerò che un angelo vada via da me senza ricevere prima la sua benedizione. Perciò mi sono corso dietro e l'ho chiamato, ma mi ha ignorato. Gli ho afferrato il braccio, ma si è allontanato. Quindi l'ho agguantato saldamente. Allora ha cercato di respingermi. Siamo caduti entrambi per terra. Voleva andarsene ad ogni costo. Temevo che non mi avrebbe benedetto. Questo è continuato fino all'alba.
Ma Giacobbe, come può un uomo di 97 anni lottare con un angelo?
Non so, Lea. Lottando siamo rotolati nell'erba alta e a un certo punto siamo quasi caduti in un tratto profondo del fiume Jabbok.
Oh no, Giacobbe!
Io continuavo a tenermi stretto a lui e lui continuava a cercare di andarsene. Alla fine mi ha semplicemente toccato la cavità della giuntura della coscia e la giuntura si è slogata.
Oh padre, deve essere stato doloroso.
Sì, Ruben, ma ho mantenuto la mia presa sull'angelo. Ero così stanco e la coscia mi faceva molto male. Avevo paura che alla fine si sarebbe allontanato da me. Dopo che avevo lottato con tanto vigore, l'angelo se ne sarebbe andato senza benedirmi. Io ho cominciato a piangere. Sì, ho pianto per implorare favore per me e quelli della mia casa. Dopodiché l'angelo ha detto: «Lasciami andare, perché è ascesa l'aurora». E io non ti lascerò andare se prima non mi benedici. Quindi mi ha detto, qual è il tuo nome? Al che ho detto, Giacobbe. Allora lui ha detto, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, poiché hai conteso con Dio e con gli uomini, tanto che alla fine hai prevalso. A mia volta ho domandato, dichiarami, ti prego, il tuo nome. Comunque ha risposto, perché domandi il mio nome? E lì mi ha benedetto. Perciò ho dato al luogo il nome Peniel, perché lì ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia anima è stata liberata.
Padre, andiamoci subito. Voglio vedere il luogo che hai chiamato Peniel.
Magari l'angelo è ancora lì. Forse darà anche a me un nome nuovo.
Giuda, Levi, per piacere, state zitti. Lasciate che nostro padre finisca di parlare.
Ragazzi, calmatevi. Giacobbe, Israele, siamo molto contenti di vedere che stai bene. E ringraziamo Geova per la benedizione che hai ricevuto da lui.
Certo, mio signore. Tu hai sempre avuto profondo apprezzamento quando si tratta delle cose che hanno relazione con l'adorazione di Geova. Non ti dai mai per vinto. Per questo ti amiamo tanto, Giacobbe.
Ricorda, Lea, il suo nome è Israele. Sì, colui che ha persistito.
Figli miei, Ruben, Simeone, Levi, Giuda, miei cari, Geova ci ha benedetti. Egli ci proteggerà. Voi e i vostri fratelli tramanderete ai vostri figli e ai loro figli una grande eredità da Geova. Ma dovete essere disposti a perseverare con tutti tutta la vostra energia dinamica, perché solo così riuscirete a tenervi stretta la benedizione di Geova.
Questi sono solo alcuni episodi della vita di Giacobbe. Egli incontrò molte difficoltà, ma quando si trattava dell'adorazione di Geova era un uomo pieno di energia dinamica.
Oh, nonno, c'erano così tante cose che non sapevo di Giacobbe. Non sapevo che pianse quando lottò con l'angelo.
È proprio così. Non ricordo di averlo visto leggendo Genesi.
Beh, in effetti, potete leggerlo nel libro di Osea. Sì. Osea capitolo 12, versetti 3 e 4.
Lo leggo io.
Va bene, Gianni. Leggilo per noi.
Dice: nel ventre afferrò suo fratello per il calcagno e con la sua energia dinamica contese con Dio. E continuò a contendere con l'angelo e gradualmente prevalse. Pianse. Ecco qua. Dice che pianse al fine di implorare per sé favore.
Questo dimostra che Giacobbe voleva assolutamente ricevere quella benedizione. Apprezzava davvero le cose sacre.
E, papà, hai detto che volevi sentire il nostro parere su qualcosa?
Sì, Deborah, e anche tu, Gianni. Tutte e due state facendo un ottimo servizio a Geova. Deborah, tu fai la pioniera e vai a scuola per imparare un mestiere. Questo richiede un bel po' di organizzazione personale e disciplina, e stai facendo bene. Gianni, so che gli anziani apprezzano il tuo aiuto con i microfoni durante le adunanze, e non devo più svegliarti il sabato mattina per il servizio di campo. Come Giacobbe, apprezzi davvero la tua eredità spirituale. Ma mi chiedevo, pensate che qualche aspetto del vostro servizio a Geova sia diventato meccanico o di routine?
Vuoi dire come quando Esaù era troppo noncurante riguardo alle sue responsabilità?
Beh, non sto paragonando né te né alcuno di noi a Esaù. Quello era un esempio limite di grave mancanza di rispetto per le cose sacre. Ma se non stiamo attenti, col tempo possono manifestarsi atteggiamenti noncuranti o indifferenti.
So cosa intendi dire, papà, ma in quanto a me, penso di avere un buon atteggiamento verso le cose spirituali. O c'è qualcosa che non va?
Deborah, tuo padre e io crediamo che come famiglia potremmo fare meglio. Forse alle adunanze non ci concentriamo abbastanza. Può darsi che non prendiamo abbastanza sul serio le nostre responsabilità teocratiche.
Forse è vero. Si può sempre migliorare.
Per esempio, tuo padre ritiene che avremmo potuto prestare maggiore attenzione durante il programma della nostra assemblea. Io penso che dovrei essere un po' più diligente per non restare indietro con il mio programma di lettura biblica. E tu, Deborah, a che punto sei con il discorso di esercitazione che hai domani nella scuola di Ministero Teocratico?
Ho le idee abbastanza chiare su cosa dire e mi sono messa d'accordo con la mia padrona di casa per provare la parte domani pomeriggio.
E dove e quando farai le prove?
Se lo chiedevi a me, avrei detto che lo proverà alla Sala del Regno 5 minuti prima dell'adunanza.
Gianni!
Grazie, Gianni, ma non lo chiedo a te. Deborah, non sto cercando di metterti in imbarazzo. Come hai detto tu, tutti possiamo migliorare.
Beh, non è proprio come dice Gianni. Lo proveremo mezz'ora prima che inizi l'adunanza, quindi avremo tutto il tempo.
Ricordo come se fosse ieri quella ragazzina che pronunciava il suo primo discorso di esercitazione alla scuola di Ministero Teocratico. Deborah, eri così preparata.
Te lo ricordi, nonno? Ero così nervosa, ma credo di aver capito il punto. All'inizio prendevo veramente sul serio il discorso che mi veniva assegnato. Mi preparavo molto in anticipo. Devo ammettere che ora non preparo le parti che mi vengono assegnate con lo stesso entusiasmo di qualche anno fa. Questo è un campo in cui sono diventata un po' trascurata. A proposito di essere negligente, Gianni, racconta loro delle tue visite ulteriori.
Oh, beh, stavo dicendo a Deborah che nel servizio di campo avevo trovato alcuni interessati. In certi casi, beh, li avevo in mente da settimane e non avevo ancora fatto le visite ulteriori. E dire che avevo promesso di tornare dopo qualche giorno.
E cosa ne pensi, Gianni?
So che l'opera di predicazione è un'opera che Geova ci ha incaricati di compiere, e io la prendo sul serio. Ma forse dovrei essere un po' più responsabile nel fare le visite ulteriori.
È molto utile parlare di queste cose. Ci aiuta a renderci conto che il nostro entusiasmo e il nostro zelo nel servire Geova possono diminuire se non stiamo attenti. Se ci accorgiamo di una tendenza del genere, una domanda importante è: cosa possiamo fare al riguardo?
Guido, che ne diresti se ci pensiamo tutti e al prossimo studio biblico familiare esaminiamo alcune delle cose che dovremmo fare per migliorare?
Sembra un'ottima idea. Così stasera avrò un po' di tempo per finire il mio discorso per domani.
Bene. Magari, in preparazione per il nostro studio familiare, possiamo cercare alcuni versetti biblici, come quelli di Rivelazione sull'essere tiepidi nel nostro servizio a Geova, quello che parla di essere ferventi nello spirito, e l'assicurazione che troviamo in Isaia che Geova rinnoverà la nostra energia dinamica e farà abbondare piena forza. Anzi, qualsiasi materiale sull'argomento sarà benvenuto.
Bene, adesso devo finire di preparare la cena. Ti fermi, papà?
Grazie, con molto piacere.
E io farò meglio finire i compiti.
Aspetta, ho ancora una cosa da dire. Desidero dire a tutti voi che sono molto contento della mia famiglia. Una famiglia che ama Geova, che è disposta a fare cambiamenti e apprezza veramente l'eredità spirituale che abbiamo ricevuto dal nostro Padre Celeste, Geova.
Geova è davvero il nostro Padre Celeste e come un Padre amorevole è il datore di ogni dono buono e di ogni regalo perfetto. Cosa ci ha dato Geova? La verità della sua parola, la Bibbia, la speranza della vita eterna e l'onore di rappresentarlo quali proclamatori della buona notizia. Tutto questo fa parte della nostra inestimabile eredità spirituale da Geova. Facciamo tutto il possibile per rimanere spiritualmente attivi, ferventi nello spirito, annunciando con ardore la buona notizia. Come Giacobbe, ricerchiamo attivamente le benedizioni di Geova, resistendo allo spirito di apatia e indifferenza. Sì, serviamo Geova con la nostra energia dinamica, tenendo stretta la nostra preziosa relazione con il Creatore, e proveremo la profonda soddisfazione che deriva dal dare a Geova il nostro meglio.